Grazie, e felice di aver tornato a Corrado Cauras, giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo. Come tutti sapete, tiene la rubrica quotidiana delle lettere su Repubblica e ci dobbiamo ricordare i libri presentati in questa sede, Disputa su Dio e dintorni, nel 2010, quindi siamo a chiuso, I segreti del Vaticano, sempre nel 2010. Nella sua imponente produzione narrativa, giornalistica, televisiva, un tema emerge su tutti gli altri, quello della verità e dei suoi segreti. Insomma, pare evidente che la cifra dell'audace intellettuale è quella di inseguire la verità nei suoi luoghi più oscuri. Di qui, non ultima, la sua passione per i labirinti della vita psichica e la sua ammirazione per il generale Charpentier. Alla cui lezione si formò nella Parigi fino all'800 il giovane Freud. E proprio quest'ultima vena di ricerca a nutrire il romanzo di Aulas, la psicoanalisi come scienza delle tracce, secondo una bella definizione di Freud. Anche con questo libro, di ritorno alla narrativa, Corrado Aulas esplora i risvolti incontrollati dell'emozione umana, il lato oscuro del cuore è quello che non possiamo governare, dove si annidano i sentimenti rimossi, pronti però a risvegliarsi e a scompigliare i destini. Il noir, in territorio femminile, è nei fatti, nei corpi, nella morte di due uomini, nella violenza e sopraffazione che le donne subiscono in un mondo ancora fortemente maschilista, ma che anche all'interno di ogni personaggio, e in particolare delle due protagoniste. La parola e grazie.
Grazie Anna, buonasera signore e signori. Sono qui un po' concitato perché non ho voluto mancare questo appuntamento, l'affetto col quale mi avete accolto me ne dà conferma, ma purtroppo alle 9 devo essere a Modena, pensate voi, quindi sono le 5.20, alle 6.30 devo partire, in punto. Però abbiamo tempo per fare una chiacchierata, lei sta stato benissimo. E allora, andando in coda alle parole di presentazione che Anna ha detto, diciamo che questo romanzo, parola un po' ambigua, ma insomma, si svolge su due livelli, la narrazione si svolge su due livelli. A un primo livello c'è i fatti che accadono, le due protagoniste sono due donne, una si chiama Clara, una si chiama Wanda, la prima è una giovane psicologa, brillantemente laureata, che stenta a trovare lavoro e allora va un po' qualche ora al giorno a dare una mano a suo fratello che ha un bar, fa la cassiera, e lì conosce tutta una serie di persone. L'altra donna protagonista si chiama Wanda, una donna di condizione più umile, la quale, senza quasi sapere perché e come, si ritrova a fare la prostituta. Allora, qual è l'incastro che lega queste due donne? È che Wanda si trova coinvolta in un oscurissimo affare, tra l'altro le uccide, assassinano il marito, e si trova implicata in una situazione di queste di cui si legge sulle cronache, molto difficile, molto dura, e chiede aiuto a Clara, la quale Clara per la prima volta nella sua vita si trova a dover risolvere, doversi confrontare non con uno dei tanti casi clinici che ha brillantemente studiato e risolto, perché leggendo i libri, seguendo i maestri, ma si trova con una creatura, un essere umano, una donna in carne e ossa, senta, tanto sono tutte uguali. No, perché io sto cercando di vado a braccio cercando di seguire un filo e il click un po' mi distrae. Non voglio impedirle di fare il suo lavoro, sia chiaro, magari con un po' più di parsimonia. Ecco, dicevo, per la prima volta si trova a doversi confrontare non con un caso clinico classico, ma con una donna, la quale le chiede una risposta, un parere molto impegnativo. E adesso mi fermo qua, poi chi avrà voglia e pazienza di chinarsi su queste pagine vedrà come la vicenda va a finire. Questo è il primo livello. Sotto questo livello ce n'è un altro, che è che Clara sta facendo una tesi di dottorato su quel momento particolarmente affascinante della storia della medicina, in cui i medici, dopo aver esplorato e definito ogni organo del corpo umano, si sono chinati sulla mente con l'intento di definire anche quella entità complicatissima e, come ha detto prima, sede dei risvolti incontrollati delle emozioni, come ha detto prima Anna, che è la mente umana, cioè la nascita della psicologia e poi in seguito della psicanalisi. Ecco, Clara sta facendo una tesi di dottorato sul momento di passaggio dalla medicina del corpo alla medicina della mente, dalla terapia degli organi fisici del nostro organismo alla terapia e possibilmente alla guarigione finale della mente umana. Allora lì tutto era cominciato, la cosa è una vicenda di, io la trovo personalmente, di una attrazione, perché anche, diciamo la verità, contempla anche degli aspetti morbosi. Pensate che erano dei medici maschi che si chinavano su delle pazienti donne, femmine, e le quali soffrivano di nevrosi, siamo alla fine dell'Ottocento, per la maggior parte causate da ragioni sessuali, e dunque, poiché mettere a nudo una mente non è molto difficile, sì, è molto diverso dal mettere a nudo un corpo, tra i medici e le pazienti si creavano anche dei rapporti molto intensi, alle volte torbidi, come dimostra anche certi casi clinici di cui si studia, anche, compreso quel genio di Freud, il quale in un paio d'occasioni non capì niente proprio perché della sua paziente, proprio perché era prigioniero egli stesso, nonostante fosse un genio, prigioniero egli stesso della cultura del suo tempo, e dunque quelle cose lì non le poteva vedere. Il caso di Anna O, che lui mette sotto sigla Anna O, punto, che si chiamava in realtà Bertha Pappenheim, è un caso tipico di lui, di questa giovane donna, la quale ha subito un assalto sessuale violento, abbastanza violento, da parte di un uomo anziano, se ne ritratta disgustata, insomma, urtata, offesa, e ne ha ricavato una nevrosi che le causa dei disturbi molto gravi. Freud non lo capisce, non capisce che questa possa essersi ritratta e difesa nevroticamente, solo perché è urtata e offesa da questo assalto, fa tutta una serie di complicate. Queste terapie erano fatte prima di Freud con la ipnosi. Le donne venivano diagnosticate come isteriche, malattia femminile per antonomasia, già dalla parola, poiché istera in greco è utero, dunque era la malattia delle donne. La malattia, il disturbo nevrotico delle donne, la nevrosi. E queste pazienti in stato ipnotico, cioè rilassate, il medico cercava di, approfittando del loro stato di inibizioni allentate con l'ipnosi, così, cercava di tirarle fuori quel grumo rimosso dal quale era scaturita la nevrosi e che una volta portato al livello della coscienza era più facile curare e guarire. Vi voglio raccontare un caso classico che è, di cui è il protagonista né Freud né Charcot, che era il più illustre di questi medici un po' stregoni che facevano le ipnosi, e che si chiama Pierre Janet. Pierre Janet era direttore di un asilo, di un manicomio, diciamo pure. Era direttore di un manicomio e un giorno due genitori affranti, siamo in Normandia, genitori di modestissima origine, le portano la figlia, 18 anni, non mi ricordo, che alle volte sembra diventare pazza, con dei sintomi parossistici, di furore, anche autolesionistico. Questi genitori vogliono farla ricoverare. Janet, che è uno sconosciuto grande medico alienista, la prende in cura e ipnosi dopo ipnosi, riesce a tirarle fuori l'origine del trauma, che era che quando la poverina, 14-15 anni, aveva avuto le prime mestruazioni, siccome povera figlia nessuno le aveva detto mai niente in questa famiglia un po' primitiva, aveva avuto tale un moto di ripulsa che si era buttata dentro una tinozza d'acqua gelata per fermare il flusso ed era riuscita. Si era anche presa una polmonite che quasi la mandava all'altro mondo. Poi però della polmonite era guarita e le mestruazioni non le erano più tornate per anni, salvo poi ricomparire anni dopo, accompagnate da quelle manifestazioni parossistiche che avevano fatto ipotizzare ai suoi genitori la demenza da manicomio. Ecco, Janet le tira fuori questo ricordo, glielo sostituisce sempre sotto ipnosi con un ricordo o con una memoria, diciamo, sana, cioè le dice: ragazza mia, questo è un fenomeno comune, naturale, comune a tutte le femmine dei mammiferi, quindi non c'è nulla di cui stai, diciamo, adesso sto facendo un po' la parodia, ma insomma non so bene in che modo, però quello che sappiamo dalle cronache è che Janet sostituisce il ricordo malato e traumatico con un ricordo, con una memoria normale e, in parole povere, la guarisce. Freud, perché dobbiamo venire a lui, segue un paio di corsi di Charcot, che questo Jean-Martin Charcot era praticamente un divo, anzi, pensate che alle sue sedute di ipnosi non assistevano soltanto gli studenti di medicina. Era diventata un'occasione del bel mondo, signore con le penne, signori con il redingotto, che si mettevano in questo, c'è un quadro che dipinge tutto questo, si mettevano in questo anfiteatro e assistevano alla seduta in cui lui ipnotizzava la paziente e poi cercava di tirarle fuori il grumo nevrotico. Freud assiste a un paio di corsi di Charcot, poi torna a Vienna e fa un passo avanti, nel senso che sostituisce all'ipnosi quella che lui stesso chiama la terapia, insieme al suo maestro Breuer, la terapia della parola, nel senso che in posizione di massima rilassatezza, straiati con tutti i muscoli rilassati, parlare. Da dove comincio? Da dove vuoi, ma che devo dire, quello che ti passa per la mente, parla, racconta, perché l'idea era che raccontando, il flusso delle parole libere, in libertà, tirasse fuori, arrivasse a estrarre, a portare in superficie quell'episodio, come nel caso della povera paziente di Pierre Janet, quell'episodio traumatico dal quale, per esempio, un caso tipico era del bambino piccolo che, siamo a Vienna alla fine 8, inizio 9, quindi società repressiva massimo. Il caso tipico del bambino inconsapevole che entra nella stanza dei genitori, li coglie mentre fanno l'amore, non capendo di che si tratta, scambia quella scena per una scena di aggressione nei confronti della madre. E da questo ricava, o può ricavare, odio verso il padre e nevrosi repressa. Ecco, per esempio, questo è un caso tipico del quale Freud si occupa. E la terapia della parola ovviamente è una terapia non scientifica, dipende dal rapporto che si crea tra il medico e il o la paziente, dipende dalla bravura del medico, dalla sua attenzione anche che stia lì ad ascoltare e non magari che si appisola, dipende dal fatto che questo rapporto terapeutico non sia inquinato, è previsto. Gli psicoanalisti, prima di diventare professionisti, devono fare loro un'analisi tecnica perché entrare così in profondità nella mente di una persona, come raramente avviene perfino tra partner, compagni o coniugi che siano, entrare così profondamente suscita spesso, è previsto dai libri, da parte della paziente, quello che si chiama un transfer nei confronti del medico, e viceversa, si chiama controtransfer, quello del medico, per cui il rischio è che si innamorino, adesso dico un po' così, insomma, la cosa è complessa, quindi la psicanalisi è una disciplina che può essere utile ma può anche non servire, perché se non si creano certe condizioni non serve. Ecco, Clara, per tornare al romanzo, sta studiando e raccontando, ricostruendo questo momento di passaggio. Prima l'ipnosi, poi la terapia della parola, prima Parigi, poi Vienna. E poi arriva Wanda, la quale Wanda ha avuto una vicenda terribile nella sua banalità, terribile. Vi dirò, nel libro non c'è scritto, che in parte questa vicenda raccontata da Wanda, quando io ho cominciato a fare il cronista per Repubblica tanti anni fa, all'inizio del giornale, una volta dovetti intervistare una prostituta che si era trovata coinvolta anche lei in un affare bruttissimo di cronaca, la quale prostituta, finita diciamo la parte che poi sarebbe uscita il giorno dopo sul giornale, mi volle a microfoni spenti, mi volle raccontare quello che le era successo, e fu un racconto così triste, banale e triste, drammatico e banale, che poi non l'ho più vista questa donna, sia chiaro, che non l'ho sempre conservato nella memoria, perché mi resi conto, cronista sperimentato, ma insomma era una cosa che si può cadere in una specie di inferno quasi inconsapevolmente, uno immagina. Sono una donna di umili condizioni, mal maritata, come si diceva una volta. Mi trovo in una compagnia di mascalzoni che mi sfruttano, mi seducono, mi fanno pensare di avere un'avventura e invece mi avviano a quel mestiere. È una cosa che uno deve... Invece no. Tutto questo può succedere in maniera e con una ambiguità perfino di fondo. Lo psicanalista Vigiardi, che scrive sul supplemento domenicale del Sole 24 Ore, che ha recensito questo libro con molto con notevole favore, diciamo, di, ha messo in, in luce un punto sul quale, del quale io non mi ero neanche tanto reso conto, e che cioè nelle confidenze che dopo una resistenza iniziale Wanda fa a Clara, nel racconto che le fa di quello che le è successo, c'è una componente di compiacimento. Maria Cristina Carratù, non so se c'è la collega di Repubblica che ha fatto oggi sul giornale di Firenze, su Repubblica Fiorentina, ha fatto un pezzo, se, anche lei se, che ha letto il libro se ne è accorta di questo, è una notazione molto fine che ha fatto. Cioè compiacimento nel senso che non è impossibile che in condizioni così drammatiche, anche in condizioni così drammatiche, si crei quel rapporto ambiguissimo che si chiama sindrome di Stoccolma, che si crea tra l'aguzzino e la vittima, il carceriere e il prigioniero, e in tutt'altre condizioni, tra il medico, il chirurgo e il paziente. Cioè il rapporto, un rapporto sbilanciato in cui una parte preponderante ha il dominio della situazione e l'altra parte soggiace. Adesso in senso buono, il benevolo, il chirurgo è lì col camice bianco e lo stetoscopio al collo e il paziente sta in pigiama a letto e aspetta di essere tagliato. Cioè è una situazione sbilanciatissima, dove da parte del paziente ci può essere un trasferimento di sentimenti, sono nelle tue mani. Ecco, il prigioniero o la vittima, si è studiato dai manuali, non me lo sto inventando io, si chiama appunto sindrome di Stoccolma. Wanda patisce questa cosa. E Lingiardi, per tornare a quella recensione che mi è tanto piaciuta, non perché parlasse bene del libro, ma non solo per quello, ma perché era fine, ha detto la situazione di soggiacenza nella quale si trova Wanda non è una, sapete come dicevano i romani, vis grata puelle, la violenza è gradita alla fanciulla, le fanciulla, alla fanciulla, non è quello, è proprio l'ambiguità dei rapporti che si possono creare tra chi esercita un dominio e chi lo patisce, che poi lì, adesso però non vorrei farla tanto lunga perché poi mi rompete l'anima, ma no, perché lì poi si va a finire, perché per scrivere questa parte del romanzo ho lavorato mesi sui testi. Si va a finire nel sadismo, perché lì c'è una tesi sul sadismo molto, molto insomma, solida. L'ipotesi è che il sadico, il godimento del sadico non è tanto nell'infliggere dolore, ma nell'esercitare un dominio totale, anche lui, su chi ha nelle sue mani. E dunque ti infliggo dolore, ma ti potrei anche far camminare a quattro zampe o mangiare gli escrementi, una cosa qualunque dove si possa esercitare un dominio totale. Quello è il piacere del sadico, non che ti dà la frustata, non solo quello. Cioè la frustata è un sintomo di una cosa più complessa. Ecco, allora siamo in questa sfera e Wanda racconta a Clara quello che le sue è. Clara, faticosamente, perché è giovane, appena laureata, faticosamente riesce a ricostruire il puzzle mentale nel quale questa poveretta si è venuta a trovare. Poi c'è anche una componente, diciamo, perché mi guarda così?
È un piacere stare ascoltando.
Non voglio mai diventare noioso, adesso ho finito praticamente. E poi c'è una componente, diciamo, volgarmente gialla, perché il marito di questa povera donna è stato ucciso e lì c'è tutta una roba che poi di cui non parlo perché i gialli non si svegliano. Questo è il libro. Io non ho altro da dire, grazie, è stato un piacere.
Abbiamo quindi la possibilità di fare qualche domanda. Eccola.
Complimenti. Io l'ho letto qualche mese fa. Non ce l'ho. Finalmente l'ho regalato a mio suocero, l'unico libro indovinato regalato a mio suocero, dopo decine, tutti bocciati. A me è piaciuto tanto il padre di Clara. Qua, mentre Clara va sulla teoria e la pratica, come declinare tutte le informazioni che le ricevono e metterla in pratica, il padre va nel passato e nel presente, lui viveva come in una nuvola, non si rende conto di niente, quando comincia a invecchiare vuole aggrappare i figli per dire che lui è vissuto senza vivere, è meraviglioso, che è vissuto senza vivere, perché non coglieva gli aspetti reali, politici, pesanti di quello che viveva, e mi sembrava quasi un protagonista, non per togliere nulla alle donne, insomma, però quello era veramente bello.
Grazie, no, la ringrazio, è un'osservazione, io ho parlato delle due donne, ma ci sono tanti altri personaggi di cui il padre di Clara è uno dei, ha ragione, è quasi un coprotagonista, ma vede, più che quello che lei ha detto, tante persone vivono senza vivere, quello che mi ha colpito in tanti anziani, categoria nella quale mi iscrivo naturalmente a pieno titolo, quello che mi ha colpito è il fatto che molti pensano al momento in cui andranno in pensione come quello in cui realizzeranno dei desideri, alle volte dei sogni, lungamente covati. Quando andrò in pensione vado a pescare, mi occupo di storia romana, eccetera, eccetera. Poi in realtà quelli vanno in pensione e se non hanno un progetto vero nella testa, in capo a 6 mesi decadono psicofisicamente in maniera grave. Perché la pensione può essere una cosa molto, molto gradevole, ma se uno sa come gestirla, tante persone non sanno come gestirla. Vanno in pensione pensando adesso mi alzo la mattina, mi alzo alle 10, poi scendo a prendere un caffè. No, errore, è la morte, quella è la morte. Bisogna andare in pensione sapendo che cosa si vuole fare per mantenersi vivi. Quindi più che quello che lei ha detto, vissuto senza vivere, sì, questo era un sottufficiale dell'aeronautica. Più che quello è proprio il fatto di essersi ucciso psicologicamente, per essere andato in pensione in maniera da sprovveduto, ecco. Questa era la mia idea, poi ovviamente è giusta anche la sua, sia chiara.
Ecco, perché questo libro? Perché è personale suo? Il motivo di questo libro.
Perché questo libro, chiede la signora? Guardi signora, le dirò la verità. Io volevo scrivere un saggio su quel momento di passaggio dell'invenzione della psicanalisi. Anzi, il titolo era L'invenzione della mente. Perché guardi, non è che sia una scoperta totale, perché i greci e i romani lo sapevano benissimo, che i nostri sentimenti sono ambigui, che l'amore e l'odio sono due facce di una stessa sentimento, che può andare di qua o può andare di là, e che spiega la facilità con la quale delle persone che si sono amate con tutta l'intensità possibile per molto tempo, poi a un certo punto può succedere una cosa per cui cominciano a odiarsi in maniera altrettanto intensa. No, succede che lo leggiamo e conosciamo, ognuno di noi conosce, oppure si legge sulle cronache, di coppie unite, amanti, affezionati, compagni, che poi, per cui litigi, tribunale, no, tu mi devi dare quello, ma ti leverò fino all'ultima lira, sono quelle robe terribili, perché l'odio è l'amore. La psicanalisi Questo lo sapevano i romani, odio ed amo, si ricorda quella cosa, odio ed amo nello stesso tempo e non so come queste due cose possano stare insieme, ma intanto io in questa incertezza brucio, excrucio. Quella era una cosa. Però la psicanalisi cerca, la psicologia prima, cerca di inquadrare questa ambiguità nostra, di tutti noi, in una disciplina, di dargli una, un po' ci riesce, un po' no. Quando facevo una trasmissione di Delitti tanti anni fa in televisione, molto spesso leggevamo, noi facevamo una trasmissione di Delitti archiviati, perché fare una trasmissione, permettetemi questa piccola parentesi, una trasmissione di Delitti avvenuti l'altro ieri, è una cosa, è lo sfruttamento di un fatto di cronaca e basta, perché quelli che stanno in studio hanno letto i giornali come noi, no? Noi invece facevamo l'istruttoria del caso, la preparazione della puntata, se volete, sugli atti. E allora in questi atti si leggevano, per esempio, a proposito di un signore o una signora che aveva fatto un omicidio, due pareri psichiatrici opposti, cioè due medici psichiatri che avevano fatto gli stessi studi, che esaminavano lo stesso caso e discutevano degli stessi sintomi. Uno diceva che era matto e uno diceva che invece era nel pieno possesso. Come è possibile una cosa del genere? È possibile. Allora, fine della parentesi, volevo fare un saggio, poi mi sono reso conto, leggendo e leggendo, che in realtà su questa cosa ci sono dei libri magnifici, e che allora poi mi era venuta sempre in mente la cosa di Wanda, che mi aveva fatto, che non si chiamava Wanda, che mi aveva fatto quel racconto 35 anni fa, e allora ho fatto il romanzo. Bene, vi vedo un po' addormentati, adesso ci andiamo, sono le 6:10, io alle 6:30 devo mettere in moto.